Allora, è arrivata la sentenza, Acerbi è stato assolto, ne parliamo subito in Marte Sport Live, state con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua amici, buonasera, buonasera, bentrovati da Francesco Marciano, bentrovati a Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, c'è Vincenzo Russo in regia, buonasera anche a te Vincenzo, 339-666-9990 per i vostri messaggi, ma anche 081-6363-63 perché non escludiamo anche un po' di sfogatoio, visto quanto accaduto alla soluzione di Acerbi, ritenuto che non si raggiunge nella fattispecie il minimo livello di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, questo nel dispositivo si legge, per questo motivo non c'è nessun luogo a procedere, non c'è la squalifica nei confronti del difensore dell'Inter, che quindi la fa franca e quindi sarà regolarmente a disposizione per la gara di della prossima settimana con l'Empoli, quindi e il colpevole si chiama Juan Jesus, si è inventato tutto oppure no, perché poi c'è la buona fede che il giudice riconosce al nostro Juan e quindi niente, riconosce tutto, ma non si può assolutamente, come dire, andare a punire Acerbi. Allora facciamo così, salutiamo Pasquale Tina innanzitutto, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Allora, è arrivata la risposta del Napoli, chiaramente in un comunicato che vado a leggere, il signor Acerbi non è stato sanzionato, a questo punto il colpevole dovrebbe per la giustizia sportiva essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male, il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Restiamo basiti. Inoltre, se quanto accaduto in campo lo dice la sentenza, sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte dal calciatore interista e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso al medesimo, si chiede il Napoli, perché non irrogare a quest'ultimo alcuna sanzione? Perché poi, lo dice sempre la sentenza, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa, nessuna decisione è stata assunta dalla giustizia sportiva al riguardo per punire il responsabile? Restiamo ancora più basiti. E qui poi il comunicato durissimo della presa di posizione del Napoli, che dice non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli come abbiamo sempre fatto con rinnovata convinzione e determinazione. Poi c'è l'hashtag io sto con JJ, con Juan Jesus, un comunicato ampiamente condivisibile direi.
Sì, assolutamente, assolutamente, onestamente una soluzione che lascia l'amaro in bocca, insomma, perché questa io la chiamo insufficienza di prove.
Assolto per insufficienza di prove, sì.
Non so, fa male, un tema insomma con il razzismo, come il razzismo così grave fa male, insomma. Mi domando, ti domando, magari lo chiediamo insomma anche a qualche avvocato, qualche esperto di diritto sportivo, se queste prove magari non potevano essere cercate, non esaurendo soltanto la questione dei due calciatori, però faccio una domanda, insomma, che mi piacerebbe sì, insomma, avere una risposta, magari puoi provare a trovarle. Facciamo un po' di chiarezza, insomma, questo è un procedimento sì, che è autonomo della Procura Federale, Juan Jesus non era parte in causa del procedimento, quindi non ci può essere un ricorso sotto questo
esatto,
punto di vista. Non esatto, ci può essere ricorso. E qualora Juan Jesus presentasse lui un esposto, ma non credo, insomma, che faccio un'ipotesi di scuola, senza ulteriori prove, credo si andrebbe a ledere il principio che non si può essere, diciamo, come dire, giudicato due volte per
sì, il ne bis in idem.
Esattamente. Quindi la situazione giuridicamente finisce qui. Resta
l'amarezza.
Amarezza, un sapore amaro, una figura brutta, insomma, secondo me di nuovo del calcio italiano, perché non c'è completezza, cioè sembra è probabile che sia accaduto, ma non potendosi provare.
È probabile, e poi a quel punto è Pasquale, è la parola di Juan Jesus contro quella di Acerbi, che evidentemente non è ritenuta soddisfacente, perché anche se leggiamo la motivazione, io rabbrividisco proprio nella motivazione, che dice: sì, ma tu sei stato offeso, solo che l'hai sentito solo tu che sei stato offeso, quindi non possiamo punire Acerbi, e quindi la fa franca. È assurdo, è allucinante, quando poi ci sono stati comportamenti, come si dice in diritto, concludenti, che certificano un atteggiamento anche di scuse da parte di Acerbi nel campo. Cioè, mi devo scusare perché ti ho mandato a fanculo, scusa il termine, certamente non è per questo che un giocatore si scusa con un altro dopo un alterco così forte, è certamente diversa la cosa, no? Evidentemente non è stato sufficiente, e hai detto bene, il calcio italiano ha perso un'altra grande occasione.
Faccio, diciamo, non voglio essere adesso, la settimana prossima, cioè riprende il campionato, ci sarebbe la seconda parte di Keep Racism Out, la campagna, insomma, che
esatto.
Credo a questo punto che il Napoli, dopo il comunicato che ha fatto, non
aderirà, è normale,
non
normale,
aderirà. Intanto, per chi ci ascolta, io sto guardando Georgia Grecia, che è lo spareggio per la qualificazione all'europeo. Sono i tempi supplementari 0-0, adesso la Grecia ha appena colpito una traversa su calcio d'angolo, quindi resta, insomma, in bilico in questo momento il risultato. Si gioca a Tbilisi, che ora Scheglia è titolare, ma torniamo alla questione di Juan Jesus. È qualcosa, ti ripeto, lascia amaro in bocca. Non capisco allora il fatto delle scuse, perché siano arrivate queste scuse. Possibile che nessuno abbia ascoltato queste scuse, cioè io questo dico, come mai allora magari non provare, insomma, ad approfondire,
ecco,
la
sì,
questione, onestamente è quello che mi viene da pensare, insomma, se mancavano delle prove, insomma, magari si poteva provare a cercarle, insomma, magari sentendo qualche altro calciatore.
Peraltro, Pasquale, l'onere della prova di essere innocente spettava all'accusato, non a Juan Jesus. Io ti accuso e non ho perché il diritto sportivo lo dobbiamo chiarire, anche a beneficio di chi magari ha fatto studi giuridici nella vita. Noi conosciamo, no, la presunzione di innocenza fino a prova contraria, e comunque oltre ogni ragionevole dubbio. Nel diritto sportivo l'oltre ogni ragionevole dubbio non esiste, non c'è l'onere della prova, o meglio, c'è l'onere della prova, ma che è invertito, perché non spetta all'accusante ma all'accusato dimostrare di essere innocente. E in più il diritto sportivo ragiona per logica, cioè perché Juan Jesus avrebbe accusato qualcuno di un fatto così grave quando in realtà questo fatto non esiste, e perché Acerbi si sarebbe andato a scusare con lui se questo fatto non è un'offesa di discriminazione razziale. Tutti questi fatti sono indizi di colpevolezza che evidentemente non sono stati sufficienti, o non sono stati considerati, non lo so, dal giudice sportivo.
Dal dispositivo che leggiamo non sono stati ritenuti sufficienti. E ripeto, la situazione è strana, e veramente lascia un po' l'amaro in bocca, perché poi a quel punto se tu reputi, insomma, che Acerbi non abbia detto nulla, a quel punto poi devi pagare con Gesù.
Ah sì, infatti.
E vado per il paradosso, chiaramente. Cioè,
è un paradosso, ma è così.
È la soluzione un po' all'italiana, no? Un colpo al cerchio, uno alla botte, che lascia un attimino perplessi, perché è probabile che Juan Jesus, di cui è fatta salva la buona fede, abbia ricevuto questi insulti, però non ci sono modi per provarlo, e quindi non viene squalificato Acerbi. Lascia.
Guarda, io mi sarei aspettato invece la classica soluzione all'italiana della derubricazione. Derubricare il comportamento non discriminatorio ma gravemente antisportivo, per cui Acerbi magari
sostenuto, insomma, che non ci fossero stati insulti razzisti, invece tu qua dici: io non posso dimostrare nulla, quindi non puoi derubricare a condotta antisportiva, perché tu dici: se non si può provare, come fai a provare poi la condotta antisportiva? Credo sia questo, insomma, l'impianto del giudice sportivo.
È vero. Senti, intanto oggi è martedì e sabato c'è
questa con l'Atalanta. Innanzitutto è arrivata la notizia, insomma, che non sorprende, perché è tutto, come dire, una questione di gestione. Oggi Osimhen ha fatto parte di lavoro in gruppo, quindi penso che completerà il rientro in gruppo nelle prossime ore, magari già domani. Sì. Ricordiamo che domani il Napoli si allena di nuovo il pomeriggio, perché rientra Calzona, che ha finito, insomma, i suoi impegni con la nazionale, rientra Lobotka, rientra Østigard, che erano tutti protagonisti della partita.
Tutti fuori, sì, sì.
Credo rientri anche Guara a questo punto, insomma, che sta giocando. Vediamo, ha finito il primo tempo supplementare in questo, sì, momento, ha avuto una grande occasione pure la Georgia per passare in vantaggio. E oggi sono rientrati Meret, Di Lorenzo e Raspadori, che sono stati protagonisti della tournée dell'Italia negli Stati Uniti, quindi sono stati già in campo, quindi comincia, diciamo, a ricomporsi il gruppo,
sì, a ricomporsi l'allenatore,
che poi farà le sue scelte in vista di sabato. Sappiamo, insomma, quanto sia fondamentale questa partita di sabato, un po' soprannominata The Last Dance, cioè, nel senso, se il Napoli vince con l'Atalanta, secondo me ha quel carico di entusiasmo per rilanciarsi e fare poi le ultime 8 partite per provare ad agguantare il quinto posto, perché credo, insomma, che l'obiettivo poi sia sempre quello, altrimenti è complicato. Insomma, io penso che questa partita con l'Atalanta, le 4 del mese di aprile, dove poi chiude il mese di aprile con la Roma, diranno un po' la dimensione del Napoli della prossima, certo, stagione, e credo che al termine poi di queste 4 partite De Laurentiis prenderà le sue decisioni sul direttore sportivo, sull'allenatore, perché è chiaro, insomma, che parliamo di casting aperti, però poi se devi cambiare lo devi fare, secondo me, sfruttando quel po' di anticipo che non hai, per esempio, sfruttato l'anno scorso, quando sapevi di Giuntoli che, per esempio, voleva andare alla Juventus, lo ha detto il presidente De Laurentiis, no? Che Giuntoli erano mesi, insomma, che chiedeva di andare alla Juventus. Adesso è un errore che Napoli non vuole più commettere.
Grazie mille e buona serata, buon lavoro. Ciao Pasquale. Ciao, 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 grazie a Pasquale. Tina, allora, tra pochi istanti al telefono con noi Maurizio De Giovanni, e intanto ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi rientriamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, amici, ancora ben trovati da Francesco Marciano. 081-6363-63, tra un poco anche un po' le vostre voci in onda, anche perché quanto accaduto quest'oggi certamente merita anche il vostro parere in diretta su Marte. Però voglio salutare il grande Maurizio De Giovanni al telefono con noi. Buonasera, ciao Maurizio.
Ciao Francesco, ciao, ciao, abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
Un abbraccio e grazie di aver accolto il nostro invito. Maurizio, è una giornata amara, se, non solo per i tifosi napoletani, per Juan Jesus, per il Napoli, ma credo soprattutto per il calcio italiano, che ancora una volta ha perso l'occasione di farsi mostrare credibile agli occhi del mondo.
Ma guarda, io sarò diventato cinico, però sinceramente non è successo niente che io non avessi immaginato che succedesse, francamente. L'avevo visto chiaramente dai segnali, l'avevo visto dalla enorme, gigantesca faccia tosta con cui Acerbi aveva rimangiato quello che lui stesso aveva detto in campo, nonostante l'evidenza, l'avevo visto nell'imbarazzo dei quadri della nazionale, dello stesso Spalletti, no? Quando hanno mandato via Acerbi dal ritiro perché dovevano farlo, ma non hanno preso nessuna posizione. L'ho visto dall'atteggiamento imbarazzato ma attendista dell'Inter stessa, io avevo capito immediatamente che purtroppo all'uscita dal campo ad Acerbi è stato detto semplicemente che non c'erano prove evidenti di quello che lui aveva detto, al di là del suo comportamento, che aveva chiesto scusa, che aveva cercato di blandire, che si era giustificato con l'arbitro, che aveva cercato di blandire l'angelo su stesso. Senza queste prove evidenti è stato consentito a Acerbi di prendere di fare questa giravolta, no? Di questa conversione a U, che praticamente l'ha portato a negare quello che lui stesso aveva messo in campo.
Sì, è vero, anche perché se io ti mando a quel paese, che motivo avrei per scusarmi? Cioè, voglio dire, in campo
no,
si dicono tante
cose. Io ti mando via dal ritiro della nazionale senza che tu abbia fatto niente, tu lo accetti in silenzio, tu parti e te ne vai senza dire nemmeno a un giornalista: signori, sto subendo l'ingiustizia perché io non ho fatto niente. cioè siamo nel, io ricordo, perché giova dirlo, che la giustizia, cosiddetta giustizia sportiva, non ha lo stesso funzionamento della giustizia ordinaria.
Al contrario.
Il quadro, se un quadro di indizi è univoco, se un quadro di indizi è univoco, il giudice deve prendere provvedimenti negativi, soprattutto a salvaguardia dei valori primari dello sport e della, e dello statuto firmato dallo statuto etico firmato dai calciatori.
Sì.
Cioè, qui non è la stessa cosa di un tifoso.
Di un omicida che deve dire.
No,
certo.
Né, tanto, ma nemmeno di un tifoso che ha detto, una frase o avrebbe detto una frase ingiuriosa o razzista. Cioè, in quel caso ci sarebbe bisogno di un'evidenza, di una prova. E nel caso di un tesserato, no. Quindi non c'è nessun motivo per cui Acerbi non debba essere condannato correttamente. Primo criterio. Secondo criterio,
sì.
Avrà ammesso di aver detto ti faccio nero?
Sì.
La seconda versione è ti faccio nero, hai capito male? Non ti ho detto negro, ma ti ho detto ti faccio nero? Su questa frase gravemente minacciosa, perché non sono stati presi provvedimenti?
Sì.
Cioè, certo. C'è un sacco di ci sono un sacco di cose imbarazzanti in questa situazione.
Certo, certo, Maurizio. Adesso io non voglio dire che si è creato un precedente, però mi basta mettere la mano avanti alla bocca, come anche tu giustamente hai scritto su, su sui social, e io ti mando a quel paese, bestemmio,
no,
ti minaccio
ti spezzo la gamba la prossima volta che vieni, sì. Che vieni sotto, ti spezzo la gamba. Io lo posso dire con la mano davanti alla bocca,
la faccio
e
franca.
Non si prova, posso dire le cose più gravi, le ingiurie più violente, e la faccio liscia. Questo è una
così.
Cosa di una gravità estrema. E allora il calcio italiano è diventato qualcosa di ridicolo, lo abbiamo visto in più occasioni, no? Da ultimo alla Supercoppa giocata in mezzo alla stagione a Riyadh,
mamma mia,
per guadagnare in un posto dove non si rispettano i diritti civili, dove le donne non sono solo tutt'altro che pare agli uomini, dove gli omosessuali vengono lapidati. Cioè, noi siamo andati a giocare la Supercoppa italiana in questo posto per quattro spiccioli, no?
Sì.
Abdicando a ogni forma di rispetto dei valori primari proprio, ma del vivere civile, non solo dello sport.
Certo, i diritti umani del vivere civile, è vero, è così.
Assistiamo a partite in cui gente si rotola a terra come se fosse stata come se avesse ricevuto un colpo di macete, e poi appena l'avversario viene ammonito si rialza fresco come una rosa, e cose che negli altri campionati non succede. Io inviterei a guardare qualche partita della Bundesliga, qualche partita
della Premier League,
dove se uno si comporta così viene cacciato in malo modo o riceve fischi da parte di tutti quanti. Noi invece perché il sistema si difende, perché il sistema si protegge, capisci? È un fatto di soldi e basta. Quindi questa è una se il calcio italiano avesse ammesso la presenza dei tesserati razzisti, avrebbe perso appeal nei confronti del mondo, le partite sarebbero state meno interessanti, avrebbero perso soldi, questo è il punto. E noi assistiamo a questo con assoluto silenzio. Io
sì, con silenzio, con
credo che da parte delle persone che hanno voce in capitolo c'è sostanziale silenzio di fronte a questo, insomma, al di là di qualche cretino che per farsi pubblicità dice il contrario, no?
Certo.
Tipo che John Jesus è che cerca consenso popolare quando si dovesse presentare alle elezioni, ma al di là di qualche cretino che dice cose del genere, io non sento silenzio, cioè,
non c'è dubbio. Senti, a me è piaciuto molto il comunicato del Napoli, che immagino tu abbia letto, soprattutto nella parte finale, nella quale il Napoli scrive: non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione. E per la prima volta io mi trovo d'accordo con qualcosa che viene scritto.
Sì, mi è piaciuto molto. Amerei che identica tensione emotiva, che identico coraggio, che identica passione fosse messa anche nei confronti della discriminazione territoriale a cui vengono sottoposti i tifosi del Napoli,
certo,
in maniera costante. Cioè io adorerei una squadra che perde 3-0 a tavolino ed esce dal campo nel momento in cui i tifosi per i quali giocano vengono insolentiti e gli si augurano tragedie naturali e cose del genere, insomma.
Sì,
ma
sì,
questa è la mia vecchia convinzione. Sono abbastanza solo nel sostenere questa cosa, però
no, non sei da solo.
Comunque sempre con forza.
E comunque in ogni caso meglio soli che male. Male accompagnati in ogni caso, no?
Perché il razzismo anche quella, ricordo.
Sì. Oh, tra l'altro mi comunica Pasquale Tina una cosa riguardo il Napoli, è uscito al 108esimo minuto Kvaratskhelia nella partita con la Georgia contro la Grecia, toccandosi l'inguine sinistro, ha chiesto il cambio, mamma mia, speriamo che non ci sia nulla di grave per lui. Tra un po' ci arrivo, perché non posso non chiederti del Napoli delle ultime 9, però vogliamo dire, provocatoriamente parlando, che Juan Jesus è stato un po' ingenuo quando a Milano è andato all'arbitro invece di uscire al campo come ha fatto Magnan?
Sì, è stato molto ingenuo, si è anche tirato nel dopo partita, si è anche rimangiato tutto dicendo che non era successo niente, proteggendo Acerbi che gli aveva chiesto scusa. Cioè è stato molto ingenuo, è caduto in una trappola. Mi auguro si sia adeguatamente pentito, ma sono convinto di sì. Giorgio lo conosciamo, sappiamo che è una persona di grandissimo
livello, sì,
di grandissimo valore. Io non ho alcun dubbio che abbia sentito realmente quello che gli è stato detto. Quello che mi chiedo è con che faccia i vari Turam, Bissek, Dumfries, Quadrado accoglieranno nel proprio spogliatoio a Serbi.
Certo, me lo chiedo anch'io. Senti Mauri, l'ultima sulle prossime partite. Io onestamente, da tifoso, perché svesto i panni del giornalista e dico da tifoso, vorrei aggrapparmi alla speranza di vedere un Napoli nelle prossime 9 gare che faccia quello che non ha fatto nelle precedenti 29, cioè vincere. Tu
ce lo auguriamo tutti noi tifosi, Francesco, lo sai. Quello che mi chiedo io è dove ci siano le premesse per un'inversione di tendenza così importante. Cioè il Napoli che all'improvviso fa 7 vittorie e 2 pareggi, perché tanto serve per arrivare alla qualificazione in Champions, sì. Una cosa del genere sarebbe una meravigliosa sorpresa, ecco, direi, perché in questo momento non mi pare che il Napoli abbia mai, cioè il Napoli non ha mai fatto 3 vittorie contro
3 vittorie di fila, esatto,
in questo campionato. All'improvviso ne fa 7, 8, 9? Che devo dire? Io il Napoli ha sicuramente valori tecnici per farlo. Tutto può essere, mi auguro di vederlo e di vederlo succedere. Quello che le notizie che mi dai su un giocatore fondamentale come Kvaratskhelia, certo, non mi rasserinano.
No, infatti, speriamo non sia nulla di grave. Va bene Mauri, sempre bello chiacchierare con te, ti abbraccio forte, ti auguro, grazie, senza la mano davanti alla bocca, una grandissima serata, un abbraccio.
Grazie a te, a presto.
Ciao. Grazie a Maurizio De Giovanni. Sono le 20:30, voi scrivete al 339-666-9990. Tra un po' al telefono in diretta con noi ci sarà un collega ma anche un direttore sportivo che è stato, pensate, direttore sportivo di origini africane di diventare direttore sportivo in Italia, quindi una bellissima cosa. Mi riferisco a Malu Mpasinkatu, credo che lo abbiate visto tante altre volte, no? Tante volte anche in televisione, un volto molto noto, e tra un po' parleremo anche di razzismo, ovviamente. Ci fermiamo un attimino, abbiamo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ok, 20:31 minuti, ancora tra pochi istanti andiamo al telefono, ma intanto vi invito a chiamarci, se volete lo sfogatoio è libero. 081 63 63 63, siamo in attesa di collegarci con Malu Panzincatu per parlare ovviamente anche di quanto accaduto quest'oggi, no? La decisione del giudice sportivo. Però sto cercando di vedere un po' di ultime notizie per quanto riguarda Kvaratskhelia, che poco prima dei calci di rigore ha lasciato il terreno di gioco, sostituito al minuto 109 da Kvilitaia. Possibile un problema muscolare nella zona inguinale del giocatore georgiano. Mamma mia, speriamo di no davvero, perché sarebbe una brutta tegola, no, per il Napoli, che già deve fare tante cose, deve provare a recuperare terreno dalle altre, e quindi senza Kvaratskhelia diventerebbe molto complicata la cosa, no? Speriamo che soprattutto per lui non sia nulla di grave, e speriamo che sia una sostituzione precauzionale, per, anche se insomma c'erano i calci di rigore peraltro, quindi da dover disputare, insomma, vediamo che cosa accadrà. Dunque, 081 63 63 63, se intanto avete voglia di chiacchierare con noi. Sì, caro Vincenzo, abbiamo un ascoltatore, perfetto, va benissimo, e allora dimmi tu quando ce l'abbiamo, lo possiamo tranquillamente mettere in diretta. 081 63 63 63, prima di tornare al telefono, da Panzincatu, andiamo subito ad un ascoltatore. Come ti chiami?
Pasquale.
Ciao Pasquale, buonasera. Allora, dimmi la tua.
Volevo ricordare, perché i giovani magari non lo sanno, e chi ha qualche capello in bianco invece si ricorda, che nel 1980, a pochi mesi dall'europeo di calcio che si sarebbe giocato in Italia, con l'Italia che era favorita perché aveva dei giocatori fortissimi, tra cui Rossi, Giordano e Manfredonia, la giustizia sportiva squalificò questi giocatori, nonostante, ripeto, fossero probabilmente quelli che ci avrebbero fatto vincere gli europei, proprio in base a accuse che poi la giustizia ordinaria ritenne non fondate. Però questi giocatori furono squalificati per anni. Rossi, lo stesso Rossi, solo nell'82 ritornò in nazionale, come ricordiamo. Giordano non ritornò più. Questo quando? Perché? Perché, come hai detto prima tu, la giustizia sportiva ha principi diversi da quella ordinaria, altrimenti i tempi di definizione dei procedimenti sarebbero lunghissimi, ovviamente, se fossero gli stessi della giustizia ordinaria. Per cui non è un impianto tanto accusatorio, in cui l'accusa deve dimostrare quello che dice, ma è un processo più che altro indiziario, quindi di fronte a a degli indizi che in questo caso lo stesso giudice dice che c'erano,
non sono stati sufficienti, guarda un po'.
Guarda, ma che doveva fare più?
Mancava la pistola fumante, come si dice in gergo.
A distanza di oltre 40 anni veramente
non è cambiato nulla.
Cioè, la credibilità del sistema calcio in Italia ormai è a zero, e mi sembra che già all'estero ci siano delle reazioni che qualificano l'Italia come paese ovviamente razzista anche nel calcio, nello sport, perché questo è solo l'ultimo di tanti episodi che ci sono stati, e purtroppo poteva essere l'occasione veramente per dare una svolta, ma il coraggio. Tra l'altro voglio ricordare che Mastandrea, questo giudice che tra l'altro ha un curriculum spaventoso, non so come, è lo stesso che fece la sentenza di primo grado
dello 0-3 a tavolino,
e poi alla fine in terzo grado il collegio del Codi, garanzia del Codi, annullò per evidenti errori proprio di
Senti Pasquale, dammi la tua sulla rincorsa Champions, ci credi?
Ci spero, ma non ci credo sinceramente, anche perché se continuano ad infortunarsi un po' i principali giocatori, diciamo che quest'anno deve solo passare al più velocemente possibile, speriamo almeno per l'Europa League, almeno qui.
Speriamo, dai, speriamo, va bene. Pasquale, senti, se ti dovesse domani il presidente De Laurentiis chiamare per chiederti, per fare un sondaggio, quale allenatore ti piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli?
Io sono compaesano di Palladino, quindi...
Ah, quindi ti piacerebbe... Sei di Mugnano?
Sì. E quindi, ma penso anche dal punto di vista del gioco, Palladino, di come fa a giocare le squadre, Palladino non è troppo integralista e poi viene dalla scuola, se non sbaglio, di Gasperini, che però mi pare abbia saputo diciamo introdurre principi anche un po' più moderni perché col Monza veramente sta facendo un ottimo lavoro. Poi è giovane, costa poco e questo a De Laurentiis potrebbe andare bene. In prospettiva veramente sarebbe secondo me l'ideale.
Va bene Pasquale, grazie.
Ciao,
buona serata, ciao. Allora, tra 10 minuti Malumpa Sincatu, ma tra pochi istanti in diretta con noi, e lo ringrazierò anche subito, l'avvocato Edoardo Chiacchio, che appena il nostro Vincenzo Russo mi dà l'ok, lo avremo in diretta, perché insomma con l'avvocato Chiacchio ci siamo sentiti più volte e nessuno di noi immaginava questo tipo di sentenza, o meglio si sperava non ci fosse, purtroppo non è andata come speravamo. Abbiamo l'avvocato Chiacchio, Vincenzo? Ce l'abbiamo? L'avvocato Chiacchio ancora no, va bene. Tra un attimo, allora ce l'abbiamo, avvocato Chiacchio, Edoardo, buonasera.
Buonasera Francesco.
Ciao Edoardo, ciao avvocato, ben trovato. Che piacere ritrovarti e risentirti. Ci siamo sentiti la settimana scorsa e insomma tu mi hai dato una bella lezione di diritto, perché io dicevo, ti ricordi, io non vorrei che per mancanza di prove il giocatore venisse assolto. Tu mi dicessi: guarda, in realtà il diritto sportivo ragiona al contrario rispetto al diritto ordinario, perché l'onere della prova spetta all'accusato e si va contro, non esiste il contro ogni ragionevole dubbio, e si ragiona per logica. E tu mi hai fatto due esempi, no? Che motivo avrebbe avuto Acerbi, Juan Jesus, di inventarsi un'accusa di razzismo subita, una cosa così grave, e che motivo avrebbe avuto poi Acerbi nell'andare a scusarsi con il calciatore se non è stato un episodio di razzismo o di una frase razzista? Questi sono fatti che testimonierebbero un grave indizio di probabilità. Così purtroppo non è stato. Che cosa è successo? Cioè,
rispetto a quando parlammo, noi possiamo solo presumere, perché io non ho gli atti di...
Certo.
Soprattutto degli interrogatori di due giocatori. Rispetto a quanto ci sentimmo, tutte le mie affermazioni sono state suffragate poi dalla sentenza. Io dissi che in giustizia sportiva non è necessaria la prova o c'è ogni ragionevole dubbio, ma basta un grado indiziario appena superiore alla media. Purtroppo questo grado indiziario in questo caso non è stato neppure sfiorato, perché tutti gli elementi che in apparenza deponevano a favore della tesi accusatoria di Jesus sono stati smentiti. Quali sono? I video. Noi pensavamo che avesse chiesto scusa, e invece evidentemente il video non ha dimostrato questo, neppure sentendo l'audio collegata con gli arbitri del VAR. Pensavamo che ci fossero state le scuse del calciatore a fine partita, ma tutto questo neppure è stato confermato, perché non c'è stato nessun testimone. Io ero convinto che qualche giocatore del Napoli fosse stato vicino a John Jesus a fine gara, avrebbe potuto riportare tranquillamente le scuse poste dal calciatore dell'Inter. Tutto ciò non è stato provato.
Riportare all'arbitro o riportare al procuratore Chinè?
No, dopo è chiaro che il calciatore Jesus, quando è stato interrogato, avrebbe potuto e dovuto, a suffragio della propria tesi, chiamare in causa qualche calciatore testimone, così come esattamente fece il calciatore della San Benedettese nel famoso caso Santini, che del 2021, laddove il calciatore offeso denunciante trovò il supporto del collega compagno di squadra che con la sua testimonianza fu decisivo per la
guerra. Sì, 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 è tutto chiaro. Quindi sì, diciamo così, sarebbe stato.
Che, che succede in giustizia sportiva? Parla, immaginiamo, parla Acerbi. Io non ho detto questo, ho detto altre parole, sono parole offensive, minacciose, ma mai espressione razziale è uscita dalla mia bocca. E questo è quello che riferisci. Poi viene sentito Jesus. No, il calciatore mi ha offeso, tanto è vero che il mio compagno di squadra ha sentito e porto come testimone un compagno.
Tutto chiaro. In quel caso, se non ci fosse stato.
Il giudice dice: no, mancano video, filmati e financo testimonianze. Che la testimonianza di un compagno di squadra è la cosa più semplice.
Certo, bastava che portasse un compagno di squadra, dice: senti, tu certo. Quindi mancando anche questa, quindi
sarebbe stato equiparato a caso Santini. Questa è una spiegazione tecnica, perché io posso fornire ragguagli tecnici, poi al resto naturalmente devono provvedere i diretti interessati e chi sono loro vicini.
Sì, 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 certo, no, no, è tutto chiaro il discorso. Certo, io mi rendo conto che il giudice debba in questo caso nemmeno derubricare, dice io non posso punirlo perché non ho la prova non me la deve fornire Juan Jesus perché l'onere della prova spetta ad Acerbi, però in questo caso manca una testimonianza, manca una prova, ma manca il video.
Acerbi ha confessato, sì è vero, io mi sono avvicinato e ho detto una frase che non è denigratoria ma offensiva, e quindi la sua parte Acerbi l'ha fatto. A questo punto, ammettendo che si era avvicinato, ammettendo che voleva chiedere la scusa, ma per la frase offensiva.
Non ho insultato per la frase offensiva e non razzista.
Non per quella razziale. Però a quel punto Gesù si è sentito dopo, dice, no, la frase è stata razziale, tanto è vero che l'ha sentito questo. Le scuse le ha sentito costui, un compagno.
Cioè sì, sarebbe stato, diciamo così, se si fosse anche preparata una sorta di impianto di difensivo, tra virgolette, difensivo accusatorio a questo punto, non lo so, come si dice.
Accusatorio
in questo caso, perché lui deve accusare, sta accusando, a questo punto sarebbe stata surrogata e suffragata dai fatti, perché appunto se ci fosse stato il compagno di squadra con Juan Jesus a testimoniare a favore, tra virgolette, a favore del suo compagno di squadra, sarebbe stato tutto diverso e si sarebbe rientrati nella fattispecie di cui parlavi tu del calciatore Santini.
Esattamente, questo è successo poi.
Quindi diciamo così, c'è stato un piccolo peccato di ingenuità, come vogliamo chiamare, non lo so, no, forse c'era molto sicuri di quello che poteva accadere, forse.
Diciamo, poi ho detto pure che Gesù si è andato da solo all'interrogatorio senza essere assistito. In genere qualunque calciatore, anche i dilettanti, si fanno assistere quando sono convocati dalla Procura Federale, perché viene redatto un verbale che va attentamente letto. È naturale che un legale legge con maggiore attenzione i punti nevralgici rispetto ad un puro e genuino calciatore.
Tutto chiaro, tutto chiaro.
Non può individuare quelli che poi sono i punti salienti, soprattutto quando, come in giustizia sportiva, una congiunzione e una punteggiatura possono fare la differenza in un verso anziché nell'altro.
Sì, quindi se ci fosse stato un legale accanto a Juan Jesus nella videoconferenza con Kinè, si sarebbe potuto forse riuscire a trovare una soluzione in più. Ho capito perfettamente.
Ma sicuramente è necessario assistere i tesserati, a mio avviso, in sede di interrogatorio della Procura Federale, anche quando trattasi di persone informate sui fatti. Domani, ad esempio, il presidente del Catanzaro mi ha chiamato per correre al Catanzaro, ci sono tre interrogatori della Procura Federale, atleti informati sui fatti, ma ha detto il presidente, senza di lei non faccio deporre i miei calciatori.
Ok, è chiaro, insomma, anche per una maggiore tutela forse nei confronti proprio dei propri tesserati.
Questo naturalmente sono punti di vista.
Per carità, point of view, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Avvocato, sempre bello chiacchierare con te. E a presto, un abbraccio, buona serata. Grazie al tempo che mi hai dedicato.
Ciao Francesco.
Ciao Edoardo. Ciao, grazie all'avvocato Chiacchio. Va bene, abbiamo capito, no? Se avete capito anche voi, immagino quello che è accaduto. Pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci rientrati, 20:49 minuti, ancora ben trovati da Francesco Marciano. La chiusura la facciamo con un collega, un direttore sportivo, e ne sono molto felice, da un po' di tempo che non avevo il piacere di chiacchierare con lui, Malu Mpasinkatu. Ciao Malu, buonasera.
Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato e tanti auguri, soprattutto fiocco rosa per te. Auguri. Questo è la prima cosa.
Grazie mille.
Quindi davvero tanti auguri. Senti Malu, io non posso con te non parlare però di quanto accaduto quest'oggi in seno alla giustizia sportiva, la decisione del giudice Mastrandrea che assolve Acerbi, diciamo così, per insufficienza di prove. Tu che ne pensi?
Ma io quando ci viene la giustizia io tengo quello che decidono i giudici, però non, su questa situazione secondo me il giudice, quello che in qualche modo ha fatto valere la sua parola, è stato quello popolare, la giuria popolare, perché comunque alla fine se Acerbi, come ha confermato con Jesus, ha detto quelle cose, sicuramente a livello popolare, se si può dire così, diciamo non esce assolutamente bene. Poi se a livello di giustizia sportiva per insufficienza di prove lo si assolve, quella è un'altra cosa, però agli occhi della gente sta il fatto che nella giornata, se non erro, della lotta al razzismo appunto,
sì, esatto,
gli stadi nel calcio, comportarsi così sicuramente stona. E Juan Jesus non è un ragazzino, un giocatore tra i massimi giocatori esperti del nostro campionato, e se ha detto quelle cose è perché in campo poi si è scusato, e perché comunque qualcosa di grave è successo. E secondo me la cosa che mi fa riflettere è solo una: tutti noi, chi più chi meno, giochiamo a calcio anche tra amici, e ognuno di noi ha la sua indole, no? Se certo. Io prendo il caso mio, per esempio, nella mia indole non c'è la bestemmia, e dunque anche se in una partita posso perdere le staffe, non ho la bestemmia nel mio codice comportamentale. Cosa vuol
perfetto,
dire?
Ho capito che vuoi dire. Cioè, sei un professionista, diciamo, si dice di tutto.
Quel tipo,
bravo.
No, ma proprio a parte proprio quel tipo di pensiero, di quel retropensiero non ce l'hai, non ti viene da dire quelle parole negro di M, sì, oppure cioè, no, perché
oppure è semplicemente nigro
nel tuo pensiero. È questo che dico, che secondo me non è lì che io, qualora fosse successo quello, come Juan Jesus dice, condanno Acerbi, perché non deve arrivare a quello. Può arrivare a dire, piuttosto dici, sei un giocatore, sei un brocco, sei scarso come giocatore, ma non devi andare assolutamente a toccare il discorso razziale, quello no. E lo dico in questo caso perché è stato detto negro di M, ma va avanti quando vengono insultati i giocatori bianchi di origine slava, che vengono
slava, bravo Malu,
fatti come Zingari di M. Sono contrario a quello, perché comunque è sempre un attacco, ok, a un qualche cosa che non ci deve essere. Questo che io condanna.
Sì, senza posso dire un'altra cosa, Malu, su questo argomento, perché poi è vero, e non parlo di te, ci riempiamo tutti la bocca quando parliamo di razzismo, eccetera. Adesso poi non voglio fare il napoletano che piange, però tante volte il napoletano viene discriminato, però vabbè, ma quelli sono cori da stadio. No, non sono cori da stadio, sono cori razzisti, sono cori di discriminazione.
Né contro il napoletano, né contro il...
Il meridionale, il terrone, ecco.
Alla fine, secondo me, dobbiamo nel 2024 uscire da questa situazione, perché se uno che abita su Marte viene più in base e dice, ma ancora dopo 20 anni, 15 anni, 10 anni parlate ancora degli stessi problemi, allora c'è qualcosa che non va. E di fatto c'è qualcosa che non va, perché
certo,
non è possibile che puntualmente ogni stagione si ripetano queste cose, soprattutto poi quando sono di mezzo professionisti, giocatori che giocano da tanti anni a certi livelli, anche dei ragazzini, e io su questo sono molto severo. Dunque, ma non perché è Acerbi, poteva essere chiunque, nel senso che.
Ma certo, fine, certo.
Anzi, addirittura lui con la storia che ha avuto, con
ma certo,
il passato, magari fa ancora più effetto che proprio da lui, che sa così anche un certo tipo di dolore. E dica queste cose che creano assolutamente tanto dolore a chi riceve. Dunque è una situazione che sicuramente è una pagina che non mi è piaciuta, però a volte le cose purtroppo si aggiustano all'italiana quasi lavandosi le mani, il problema rimane.
Bravo, il problema rimane, e io ti dico di più, io spesso e volentieri sono sempre stato, anzi senza lo spesso e volentieri, io molte volte sono stato critico nei confronti del Napoli per tanti argomenti, ma stavolta mi sento totalmente di condividere il comunicato. Non so se l'hai avuto modo di leggerlo, in una giornata per te molto importante, a proposito di Acerbi, come?
Sinceramente no.
Ok, a parte l'essere rimanere basiti dalla mancata squalifica di Acerbi, le ultime tre righe ti voglio leggere, restiamo ancora più basiti. Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione. Poi c'è stato l'hashtag io sto con Juan Jesus. Io ho trovato un comunicato molto duro, una presa di posizione che io mi sento assolutamente di condividere, perché poi hai detto poco fa, nella giornata Keep Racism Out ti comporti così, la settimana prossima ce n'è un'altra di iniziativa, ma mi sembra che siano prese per i fondelli.
Sì, sicuramente non è massimo, ma soprattutto il controsenso che tu praticamente dai un insulto a un avversario quando in squadra tu hai dei compagni e che quell'insulto non lo voglio
lo hanno subito. Dunque, bravo.
Sì, che uno può giustificare, però conoscendo la sensibilità anche di Marcus Thuram, visto
certo,
le battaglie storiche del padre di Viviano,
del papà,
che comunque oltre ad essere stato un mito del calcio, uno dei migliori difensori della storia del calcio mondiale, a mio avviso, sulle tematiche sul razzismo ne ha fatto un motivo di sì, vita, e di conseguenza è una situazione che anche davanti ai propri compagni in qualche imbarazzo sicuramente lo creerà.
Ma poi nelle giornate in cui ha fatto il giro del mondo anche la conferenza stampa di ieri di Vinicius, no? Che si è messo a piangere in conferenza perché si sentiva chiamato scimmia, negro, eccetera eccetera, sono cose terribili che un ragazzo ha subito, che il suo papà ha subito, ha raccontato l'episodio di suo padre, no? Che veniva discriminato al lavoro, prendevano uno bianco e non prendevano suo padre, cioè roba veramente incredibile. Credo che ancora una volta il calcio italiano abbia perso un'occasione per farsi vedere un po' più credibile rispetto
io dico soltanto che appunto sono diventato papà oggi, ma avendo tanti
certo,
nipoti, avendo comunque una visione internazionale di tante cose, dico soltanto che sono daltonico, non ho colori, per me
sei
non
un grande
colori,
sei un grande.
Ogni volta che mi chiamano e rispondo volentieri a parlare di queste tematiche, sinceramente mi sento una persona anacronistica, perché parlo di una cosa che in teoria non dovrebbe più esistere. Però,
ma sono d'accordo con te, però purtroppo
nel 2024 parlare di questo,
mamma mia, è incredibile. E io mi ricordo il grande Idris, compianto Idris, con il quale c'era Dio anche Idris, lo sfottò, perché Idris, lui era un tifoso. Io come?
Per me Dio Idris, veramente, che riposi in pace, ma ha creato tante cose, sì, i valori dell'antirazzismo.
Assolutamente, con il quale ci si è sfottuti, che poi lui tifoso della Juventus, potrà immaginare con Napoli questa rivalità sportiva qual è, eccetera, però veramente con il sorriso è veramente stato un personaggio che avrebbe potuto dare ancora tanto al mondo, diciamo, della lotta al razzismo. Vabbè, insomma. Va bene, io ti auguro buona serata e soprattutto ti faccio tanti tanti auguri per il fiocco rosa. Un abbraccio, buona serata, goditi la bimba. Grazie a te, grazie a Malù, un passo in cato. Sono le 21, è tempo di salutarci e noi ci fermiamo qui. Noi ci ritroviamo domani, però, come sempre, stessa spiaggia, stesso mare, dalle 20 alle 21 su Marte, su Radio Marte, e vi aspetto domani sera. E grazie a Vincenzo Russo in regia, da Francesco Marciano buona serata, viva Juan Jesus e forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.